proseguiamo con il nostro percorso sempre più divertente intorno al tema del cibo. Come sempre, per richiamare un po' l'orizzonte dentro cui siamo, ci siamo posti questa domanda sul cibo come linguaggio elementare, no? L'idea era rileggere la scrittura intorno ad alcune questioni che sono un linguaggio elementare della vita e della fede, no? A quelle simboliche di base che riguardano tutti, che in qualche modo sono così primarie che non le pensiamo mai, no? E sfruttando l'occasione dell'Expo che ci riproponeva il problema del cibo, ragionare un po' intorno a questa figura così radicale. All'inizio, nelle prime tre riflessioni, abbiamo un po' ragionato intorno alle caratteristiche proprie di tutti i linguaggi elementari, in particolare del cibo. Il tema dell'ambiguità, della responsorialità e della irriducibilità, no? Cioè, Giuseppe, il cibo ha sempre un valore ambiguo, no? Il cibo è veleno, fa bene, fa male, no? È necessario mangiare, non si vive senza mangiare, contemporaneamente mangiare troppo fa male, no? Cioè c'è un problema di misura, c'è un'ambiguità sempre. La struttura responsoriale, cioè il cibo viene da fuori, implica che esista qualcosa che non sono io, eh? Non ci si può cibare di se stessi, e c'è dunque una struttura di affidamento profondo a un esterno, a qualcosa che non posso controllare, che non sono io, no? E tutto il tema della irriducibilità era quello legato al Salmo, cioè come tutti i linguaggi elementari il cibo ha una struttura in cui puoi semplificare, trovare scuse, dirla meglio, fare delle operazioni di abbellimento, fare un po' di make up fino a un certo punto, no? Poi c'è un punto in cui non c'è più operazione di superficie che tenga, no? C'è un punto in cui o il cibo c'è o non c'è, no? O nutre o avvelena, cioè in cui c'è un dato oggettivo irriducibile. Questo era un po' il primo sfondo che avevamo costruito, e poi invece abbiamo cominciato a percorrere due testi evangelici. Stasera faremo poi il terzo, nell'interrogarsi su questo sfondo che riguarda gli umani già in una dimensione anche spirituale, ma gli umani, come in qualche modo la figura, lo stile di Gesù mostra una rottura, un'accoglienza e una rottura contemporaneamente, no? Come riconosce queste strutture fondamentali, ma contemporaneamente propone una buona notizia su queste strutture, no? Cerca di dimostrarcele da un punto di vista che non ci verrebbe spontaneo, no? E quindi ci siamo interrogati la prima volta sulla questione del puro e dell'impuro. Ricordate il testo sul puro e sull'impuro, che abbiamo letto un po' come quasi dimensione politica del cibo, no? Il passaggio dall'io al noi, il fatto che il cibo è non è solo un dato individuale, no? È qualche cosa che riguarda la struttura comune, le convenzioni sociali, ma anche che cosa ci diciamo gli uni gli altri attraverso il nostro cibo. E poi la volta scorsa, sulla questione della discussione dell'eredità, no? Ricordate? La questione del possedere, della giustizia, della provvidenza, no? Tutti quei temi, il segreto, Gesù che parlava di un segreto, quel testo un po' scuro in cui in qualche modo venivamo posti di fronte al problema che la verità del cibo non sta nel cibo, no? Sta nella vita che il cibo assicura o non assicura, no? Cioè in come la struttura fondamentale di questa cosa così elementare rimanda a qualcos'altro che è la totalità della vita. Oggi siamo posti di fronte a un punto abbastanza decisivo, che così per me è abbastanza difficile, ma che trovo, come dire, la questione delle questioni da un certo punto di vista. e che ancora una volta ci viene proposto come una buona notizia, cioè come un decentrare la questione del cibo, guardarla da un'altra parte. Il testo è quello, è la parte finale del capitolo 4 del Vangelo di Giovanni, capitolo che conosciamo bene perché molte volte nella lezione abbiamo a lungo commentato la prima parte del capitolo 4, che è il racconto della Samaritana, che conosciamo credo tutti bene come narrazione, ma anche nel commento che ci siamo scambiati. E invece questa volta vorrei soffermarmi un po' di più sulla seconda parte di questo capitolo, che è quella che in genere in cui arriviamo, che è già tardi e quindi non ci fermiamo più, no? Allora questa volta saltiamo proprio la prima parte, no? E il titolo che così abbiamo dato a questa riflessione è Un altro cibo della fame, perché l'altro correlativo del cibo è la fame. E la domanda è esattamente su quale fame, cioè di che cosa abbiamo fame, perché di per sé la fame del corpo si impone di per se stesso, ma solo per un brevissimo tempo della nostra vita, quando siamo più o meno di quella taglia lì come Lorenzo, ha un principio regolatore: hai fame mangi, quando hai mangiato non hai più fame e smetti. Già a 3 anni abbiamo un'elaborazione culturale della fame, no? E quindi mangiamo troppo o troppo poco, mangiamo come atto sociale, ci rimpinziamo. Il cibo è festa, ci riempiamo la pancia di cioccolatini e poi stiamo male, no? Cioè già cominciamo a sganciare il cibo dalla fame, dal puro bisogno, no? Il cibo diventa già un'altra cosa, ma molto presto nella nostra vita. La nostra dimensione animale, quella che si regola, finisce capo a 2 anni e 3 di vita, no? Subito dopo incominciamo a elaborare questa cosa. E dunque la vera questione è qual è la fame, no? Che abbiamo, e qual è la fame elaborata che abbiamo, non in senso spirituale, eccetera, ma proprio in senso reale, no? In fondo, prima si parlava con voi di avidità, no? In fondo uno dei motori fondamentali dell'esistenza è una fame. Di che cosa? Di denaro, di affermazione, di felicità, di serenità, di possedere, potremmo fare un elenco lunghissimo, no? E questo sentimento di essere mancanti, questo sentimento di qualcosa che poi troviamo, non troviamo, compensiamo, troviamo con altre cose, facciamo 1000 operazioni, no? Ma questa fame atavica, no? Cioè questo sentimento di mancanza che sembra non quietarsi mai, fino a livelli patologici. Allora, questa è un po' la questione di sfondo, solo per richiamare velocemente la prima parte del capitolo, no? La questione della Samaritana è una questione di sete, non di fame, no? L'incontro tra Gesù e la Samaritana è al pozzo, Gesù chiede dell'acqua, c'è tutta la discussione sull'acqua viva, eccetera. Ma il pozzo sta nel deserto e secondo Giovanni si va lì nell'ora calda, a mezzogiorno, quindi dove la sete è un bisogno, è una fame più forte della fame, no? Cioè la sete è ciò che serve apparentemente per sopravvivere al deserto e al caldo. E la sete è ovviamente correlativo di fame, no? Fame e sete di giustizia, fame e sete vanno spesso insieme, perché rappresentano in modalità diverse, ma lo stesso movimento fondamentale. In qualche modo il testo della Samaritana si conclude la parte più specifica del discorso tra Gesù e la Samaritana, che ricordate è un discorso un po' surreale, in cui la Samaritana dice una cosa molto concreta, Gesù in genere dice delle robe strane, la sposta progressivamente, lei gli va dietro, gli casca dietro e viene spostata, e in questo dialogo un po' surreale si arriva fino a un punto in cui Gesù dice: veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, no? E voi sapete, abbiamo detto tante volte, quello è il testo, è il versetto decisivo di tutto il testo, no? Spirito e verità, dice la verità, l'oggettività, lo traduco in linguaggio del Novecento, cioè come noi capiamo, non in senso tecnico, ma la verità è le cose, la loro realtà, l'oggettività è irriducibile, le cose come sono, lo spirito è il nome, il senso, il significato, l'interpretazione, la parola sulle cose, no? E per fare gli esseri umani e per farli davanti a Dio ci vanno tutti e due gli elementi, spirito e verità, no? Ci va la realtà, la nostra carne, la nostra vita, le cose come sono, senza tanti fiocchi e merletti, la fame, la sete, crescere, nascere, morire, ammalarsi, curarsi, eccetera, eccetera. Ma dall'altra parte ci va uno spirito insieme a questa verità delle cose, che è questo strano registro di interpretazione, di nome delle cose, di significato, di senso. Da questo punto di vista, questa è la grande questione che Gesù pone, no? La questione cristologica è praticamente tutto qui. La domanda è: quale spirito? Per quello è così importante che quando Gesù muore dice: me ne vado perché deve venire lo spirito, che è lo spirito di Gesù, lo spirito in cui Gesù è concepito secondo il racconto evangelico, lo spirito in cui il mondo è creato, cioè potremmo dire tutti i passaggi, no? Spirito terza persona della Trinità, si dice nel Catechismo, cioè proprio lo spirito di Gesù, il modo di guardare le cose, il nome che alle cose si dà da parte di Gesù, capire le cose come Gesù le capisce, proprio come si dice nella legge, nello spirito, cioè dice: sì, vabbè, la legge materialmente dice questo, però lo spirito della legge non è solo questo, no? Oppure quando diciamo lo spirito di una persona, per dire la sua intuizione, il suo stile, il suo modo di stare al mondo. Allora, da questo punto di vista, è su questo binomio che si chiude il racconto del dialogo tra Gesù e la Samaritana. I veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Cioè, ciò che viene richiesto da questa novità portata da Gesù, da parte del Padre, è stare di fronte alla propria vita, nella verità delle cose, nella vita com'è, con lo spirito di Gesù. Guardandola dal punto di vista di Gesù, con lo stile di Gesù. E questo è esattamente la dinamica che, come dire, che attraversa tutto il capitolo, che noi in termini del Novecento, un po' psicologici, come siamo abituati a fare noi, un po' antropologici, diremmo la dinamica tra bisogno e desiderio. Il bisogno è la verità oggettiva delle cose, no? Tutti abbiamo bisogno di mangiare, tutti abbiamo bisogno di bere, e poi tutti abbiamo bisogno di un po' di altre cose. E l'elenco dei bisogni ovviamente è diverso nelle culture, nelle civiltà. Ogni adolescente ha bisogno disperatamente di un iPhone, non può sopravvivere senza, no? Però non è così vero, molti adolescenti sopravvivono senza, no? Però c'è questo tema del bisogno, no? Da una parte, dall'altra c'è uno spirito di questo bisogno, che è il desiderio, eh? Il desiderio è il senso profondo di un bisogno, e addirittura certe volte la capacità di rinuncia a un bisogno. Io posso desiderare qualcosa per un altro che mi porta a respingere un mio anche bisogno fondamentale. Allora, siamo lì, no? Questa è la questione. È ovvio che questo non è un tema irrilevante in un capitolo in cui si parla di fame e di sete, perché la fame e la sete possono essere semplicemente dei bisogni o, e questa è la domanda, diventare dei desideri, per cui si può anche, come in Quaresima, digiunare. è possibile anche digiunare, se la fame non è semplicemente un bisogno, ma è un desiderio. Allora, la parte di cui ci occupiamo stasera comincia al versetto 27 e dice così. La leggo abbastanza velocemente perché è un po' lunga, ma è lunga nel testo, ma i nuclei sono abbastanza pochi. In quel momento giunsero i suoi discepoli. Appena prima Gesù ha detto alla samaritana, lei dice: sappiamo che quando verrà il Messia, lui dice: sono io che ti parlo. Boom, no? Colpo di scena teatrale, e su questo colpo di timpani che fa risuonare la sala da concerto, il racconto con la samaritana si interrompe e dice: in quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna, ma nessuno tuttavia disse: che cosa cerchi o di che cosa parli con lei. La donna intanto lasciò la sua anfora, era venuta a prendere acqua, lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia lui il Cristo. Uscirono dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano: Rabbì, mangia. Ma egli rispose loro: io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. E i discepoli si domandavano l'un l'altro: qualcuno gli ha forse portato da mangiare? Gesù disse loro: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi non dite forse: ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo infatti si dimostra vero il proverbio: uno semina, l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Molti samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna, che testimoniava: mi ha detto tutto quello che ho fatto. E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere con loro, ed egli rimase là 2 giorni. Molto di più credettero alla sua parola, e alla donna dicevano: non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questo è veramente il Salvatore del mondo. Trascorsi 2 giorni, partì di là per la Galilea. Gesù stesso infatti aveva dichiarato che un profeta non riceve onore nella propria patria. Quando dunque giunse in Galilea, i Galilei lo accolsero, perché avevano visto tutto quello che aveva fatto a Gerusalemme durante la festa. Siamo al capitolo 4 di Giovanni, quindi ci sono solo 3 capitoli precedentemente, uno non fa mai questi ragionamenti, ma invece bisogna farli. Tutto quello che aveva fatto durante la festa deve essere raccontato nei 3 capitoli precedenti, considerato che il primo è il prologo e la chiamata di Natanaele, poi c'è le tentazioni, eccetera. Cosa aveva fatto durante la festa? Aveva fatto sostanzialmente una cosa. È già stato raccontato anche al capitolo 3 il miracolo di Cana, come vedremo subito dopo, quindi c'è molto poco spazio. Che cosa aveva fatto durante la festa? Aveva cacciato i mercanti. Quello che avevano visto era sta sfogata di Gesù che aveva cacciato i mercanti dal tempio. I Galilei lo accolsero perché avevano visto tutto quello che aveva fatto a Gerusalemme durante la festa. Anch'essi infatti erano andati alla festa. Andò dunque di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino. Vi era un funzionario del re che aveva un figlio malato a Cafarnao, di nuovo in terra straniera. C'è un strano discorso geografico in tutto ciò. Costui, udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, si recò da lui e gli chiedeva di scendere a guarire suo figlio, perché stava per morire. Gesù gli disse: se non vedete segni e prodigi, voi non credete. Il funzionario del re gli disse: Signore, scendi prima che il mio bambino muoia. Gesù gli rispose: va, tuo figlio vive. Quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detto e si mise in cammino. Proprio mentre scendeva gli vennero incontro i suoi servi a dirgli: tuo figlio vive. Volle sapere da loro a che ora avesse cominciato a star meglio. Gli dissero: ieri, un'ora dopo mezzogiorno, la febbre lo ha lasciato. Il padre riconobbe che proprio a quell'ora Gesù gli aveva detto: tuo figlio vive, e credette lui con tutta la sua famiglia. Questo fu il secondo segno che Gesù fece quando tornò dalla Giudea in Galilea. Una cosa curiosa è che questo capitolo, capitolo 4, comincia con Giovanni che ci dice che era verso mezzogiorno e finisce dicendo che un'ora dopo mezzogiorno era successa tutta sta roba qua. Il capitolo è un'ora, non è vero perché sono molti giorni nel racconto, ma è come se ci venisse dato un'unità di tempo, cioè una chiusura in un tempo breve in cui succedono molte cose. E questo è un espediente molto tipico degli scrittori antichi per dirci che tutto quello che hanno raccontato fa parte di una di un'unità, è un pezzo che deve stare insieme, no? Una cosa comincia a una certa ora e finisce poco dopo quell'ora, in realtà poco dopo quell'ora di 10 giorni dopo, però poco dopo quell'ora vuol dire tutto quello che è successo in mezzo è lo stesso racconto, no? È un unico. E mentre noi conosciamo bene, viene letto nella liturgia, eccetera, il testo della Samaritana, tutta questa seconda parte del capitolo raramente viene letta. Credo che molti di noi sanno del miracolo della guarigione del figlio del funzionario del re, ma forse non sappiamo collocarlo qui, cioè non ci viene accoppiato insieme al capitolo sulla Samaritana. Ma andando un po' con ordine, allora, la prima cosa è che arrivano i discepoli, e i discepoli sono, come spesso li dipinge Giovanni, fuori tempo, cioè sono sfasati, no? Gesù ha sete e loro gli dicono: Rabbi, mangia, no? Gesù ha chiesto dell'acqua e loro gli danno da mangiare. Gesù parla con la donna e loro si scandalizzano, ma nessuno gli dice che cosa cerchi o di cosa parli con lei. Mentre il carattere fondamentale per cui l'incontro con la Samaritana è così salvifico è che la donna parla con Gesù, a bocca all'amo. Gesù gli lancia delle frasi e lei gli va dietro, non si sottrae. Invece loro borbottano tra loro, si stupiscono, si scandalizzano, ma non lo dicono. Questo succederà un paio di volte e alla fine Gesù si scoccia e parla lui, prende lui parola, perché loro non prendono parola. Subito dopo ci viene detto che la donna lascia l'anfora, va in città e dice alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ha fatto, che sia lui il Cristo. Uscirono dalla città e andavano da lui. E poi molti credettero per la parola della donna. Allora è molto chiaro, c'è poco da discutere. In questo racconto l'unica vera apostola è la Samaritana, cioè una donna straniera e di pessimo comportamento morale. E questo è molto chiaro nel Vangelo di Giovanni. I discepoli, che poi saranno gli apostoli, che nella nostra testa sono in continuità diretta coi vescovi, non facevano una bella figura neanche al tempo di Gesù, e quindi non capisco perché ci ostiniamo a aspettarci che la facciano adesso. Voglio dire, non sono loro che funzionano nel Vangelo di Giovanni come figura della fede, hanno un altro compito, ed è interessante perché in questo testo si vede qual è il compito, ma di per sé non sono loro la figura della fede nella testimonianza della fede. In questo Papa Francesco ci sta aiutando tanto, perché quando in Evangelii Gaudium dice i primi evangelizzatori sono i poveri, dice, non dice i vescovi, i preti, i catechisti, gli animatori parrocchiali, ma dice i poveri. E nel Vangelo di Giovanni questa cosa è molto chiara: donne, peccatrici, straniere, marginali, sono coloro che portano un annuncio credibile, che sono la figura della fede e dell'affidamento. Qui torniamo a una questione di cui abbiamo già parlato la volta scorsa, ma che è davvero molto centrale. Dire un cristiano povero è una tautologia, nel senso che un cristiano o è povero o non è cristiano. Quindi non serve metterci l'aggettivo vicino. Non bisogna dire un cristiano povero, perché è come dire un cristiano cristiano, cioè un cristiano o è povero o non è cristiano. Quindi un cristiano vuol già dire povero, è peccatore, è straniero. Poi ci sono i discepoli, che sono quelli lì che seguono Gesù, che gli piacerebbe tanto, che scodinzolano intorno a Gesù, che hanno anche una funzione di conservare le sue parole, di scriverle, eccetera, che però di per sé non sono la figura della fede, se non in quelle occasioni, quando sono poveri. Per esempio, quando Pietro tradisce, diventa la figura della fede. Servono tutte e due le figure, i discepoli e i credenti, servono tutte e due, ma non sono la stessa figura. Anche i discepoli hanno il loro mestiere da fare, però noi abbiamo identificato i discepoli con i credenti, e addirittura fino a prima di Vaticano II, in una struttura un po' gerarchica, i discepoli di grado superiore, che erano i preti e i vescovi, e poi quelli un po' più scassatelli, che erano i laici, in una logica di perfezione della fede. Ma nel Vangelo di Giovanni è chiaro che non è così. È la donna che si fa incantare dalla parola di Gesù, che si fa sedurre, che si fa spostare, e che per questo, poiché lei si è fatta spostare, può dire ad altri, e quegli altri possono credere sulla sua esperienza e venire e fare loro la loro esperienza. Perché la donna non ha niente da perdere, tranne che la sua anfora, che infatti lascia lì. Ha un'unica cosa, l'anfora e la molla. È proprio figura simbolica dell'impoverimento radicale, no? Non ha buona fama, non ha famiglia, non ha posizione sociale, è straniera, non ha niente da difendere. Boh. Però lei parla e ascolta e si affida a questo spostamento. I discepoli intanto lo pregavano: Rabbì, mangia. I discepoli hanno due ricchezze da cui devono liberarsi per poter diventare credenti, e le due ricchezze sono lo stupirsi di Gesù. La donna non capisce, discute, gli dice: ma chi ti credi di essere? Ma non si stupisce, non si meraviglia, gli dice: ma come, tu che sei giudeo parli con me? Che sarebbe, la traduzione sarebbe: piano, per favore, non ti allargare, no? Ma ci discute, ma non si meraviglia. E soprattutto la donna parla, i discepoli tacciono, parlano tra loro, non parlano con Gesù. La loro ricchezza è che hanno da salvare la faccia. È tutto il tema del fariseismo: si sentono buoni e non possono mica perdere la faccia facendo una domanda stupida. I discepoli lo pregavano: Rabbì, mangia. Ma egli rispose loro: io do mangiare un cibo che voi non conoscete. E i discepoli si domandavano l'un l'altro, non domandavano a lui: qualcuno gli ha forse portato da mangiare? Gesù disse loro: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato, compiere la sua opera. E qua la faccenda. Non so come dire, la dico in modo provocatorio come sempre, però noi pensiamo in fondo, adesso la dico un po' male, però in fondo il nostro ragionamento è: ok, uno decide se essere un credente o no, se ci crede o non ci crede, no? Non si sa bene come lo decide, quando lo decide, però a un certo punto decide: sono credente oppure non sono credente. E poi dopo, se è credente, decide se diventa un discepolo, cioè se si impegna, se partecipa, se fa delle cose. Ecco, tutto questo ragionamento qua non c'entra niente. La questione è esattamente il contrario. Uno si fa discepolo, se si fa discepolo impara ad essere povero, e se impara ad essere povero forse morirà credente, che è esattamente al contrario. Non è che essere credente si sceglie, e poi di conseguenza perché si sceglie, dopo noi classifichiamo il mondo tra quelli che credono, quelli che non credono, quelli che si proclamano atei, eccetera eccetera. Anche qui Papa Francesco sta cercando molto di aiutarci, no? Quando dice chi sono io per giudicare, non è che sta dicendo va bene tutto, chi se ne frega, non sta dicendo questo, ma sta dicendo attenzione, la cosa non si guarda a partire dalla scelta di come uno vive la sua vita, perché uno vive un po' come può, un po' come ha capito, un po' come gli è riuscito, un po' in alcune cose forse nemmeno come voleva, però poi è andata così, e in certe altre cose forse le cambia, le costruisce diversamente, ma attenzione, non tutto quello che scelgo è poi la stessa cosa che mi porta avanti per tutta la vita. Ma la vita delle persone si guarda dall'esito finale, se uno è diventato abbastanza povero da diventare credente. È chiaro che questa faccenda qua è un po' inquietante, ed è per questo che il giudizio è alla fine, si chiama giudizio finale, non è all'inizio, perché se no basterebbe che uno a un certo punto, raggiunta età di ragione, sceglie, dice sei credente? Sì, ok, fatto. Sei non credente? Mi dispiace per te, no? E rimandare il giudizio alla fine sarebbe solo una sorta di sadismo di Dio che dice ah, vediamo se quello lì, che pure ha scelto di essere credente, ce la fa a non fare 18 scivoloni e a non fare 30.000 casini nel tempo della vita, no? Che è veramente un po' sadico come logica, no? Invece il problema è esattamente il contrario, no? Abbiamo la nostra vita, breve o lunga che sia, per avere il tempo di meritarci di diventare abbastanza poveri da essere credenti, da diventare come la samaritana. Per questo peccatori e prostitute ci precederanno nel regno dei cieli, perché se la logica è quella che usiamo noi, che si comincia dalla scelta, come sarebbe? Io scelgo di essere buono, cerco anche di non fare peccati, non mi diverto manco un po', e alla fine mi passano pure davanti questi che se ne sono fregati, hanno fatto tutte cose sbagliate, sono anche divertiti di più di me alla fine poi, e mi passano pure davanti. Come sarebbe sta storia? Cioè, adesso la metto un po' sul ridicolo, però sto pensiero ci gira un po' nella testa, no? E infatti spesso la gente dice peccatore e prostitute precederanno nel regno dei cieli, virgola, se si convertono. Ma non c'è scritto questo nel Vangelo? Cioè, noi lo aggiungiamo perché ce l'assicura. Invece il problema è al contrario. Speriamo che il giorno che moriamo facciamo parte di quel numero di peccatori e prostitute. Cioè di gente abbastanza povera da non avere più una buona faccia da salvare. Forse moriremo come la samaritana, con un non troppo una buona fama, ma capace di parlare con Gesù e capace di abbandonare l'unico motivo per cui era andato fino lì, e di lasciare l'anfora. Per questo Gesù dice il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Gesù non dice, come noi leggiamo spesso questa frase, mio cibo è essere coerente con le scelte che ho fatto. Solo che noi lo leggiamo così in qualche modo, no? Come sarebbe fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera? Sarebbe come dire che Gesù ha consentito a incarnarsi e quindi rimane fedele a questa cosa fino alla morte, alla morte di croce. E per questo, bravissimo. Il problema è esattamente che il cibo di Gesù, che corrisponde alla sua fame, il cibo di Gesù che corrisponde alla sua fame è compiere il disegno di, tra virgolette, ovviamente, un altro, è l'affidamento totale al Padre. E per questo è così importante che noi crediamo in un Dio Trinità. Perché un Dio Trinità ci dice che nemmeno in Dio l'uno si basta, che anche in Dio l'uno è in qualche modo tre, misteriosamente, tutto quello che volete, va bene, dal punto di vista filosofico complicato, ma dal punto di vista reale lo capiamo bene, molto di più che non con la filosofia, che la struttura interna di Dio è fidarsi di altro, affidarsi all'altro, fare la volontà di un altro, non assumere il proprio bisogno come legge universale, traduco in soldoni, e abitare il desiderio che la legge di un altro mi faccia così povero da rendermi credente. Gesù, per spiegare questa roba qua, fa quell'esempietto che di per sé sembra il solito discorso un po' surreale di Gesù, un po' delirante, come quando parla con la samaritana, però se lo leggete in questo orizzonte si capisce subito. Alzate i vostri occhi, guardate i campi. Non dice il proverbio: uno semina e l'altro miete? Io vi ho mandati a mietere qualcosa per cui non avete faticato. Quando portate a casa un risultato che viene dalla volontà di un altro, mica vi ponete il problema, ben contenti. E perché non si può affidarsi alla volontà di un altro anche nella fatica? Altri hanno faticato e voi siete subentrati sulla loro fatica. E infatti che cosa succede? Che subito dopo si dice: molti samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna che testimoniava: mi ha detto tutto quello che ho fatto. È interessante, perché questa è credere per la parola di qualcuno, è la definizione di apostolo. L'apostolo è colui che consente di credere attraverso la propria parola, di credere in Gesù. Quindi la samaritana viene immediatamente definita qui apostola. E infatti, quando i samaritani giunsero, lo pregano di rimanere da loro, che è un'altra delle dinamiche tipiche, è il verbo che Giovanni usa nelle apparizioni del risorto, che Luca usa in Emmaus. Questa cosa poi Giovanni in capitolo 17, la vita ai tralci, rimanete in me, io in voi, eccetera. L'essenza, il cuore dell'apostolato è rimanere, cioè l'obiettivo per cui l'apostolato si esercita è perché si possa rimanere, restare con. E allora molti I samaritani arrivano e dicono: rimani con noi. Quindi questi versetti sono di atmosfera della risurrezione. Siamo all'inizio del Vangelo, ma questi sono già i verbi e il linguaggio della risurrezione. Cioè, è già compiuto il mistero di Gesù in qualche modo. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna dicevano: non è più per i tuoi discorsi che crediamo, noi stessi abbiamo udito e sappiamo. Prima lettera di Giovanni, ma anche la conclusione al capitolo 20, questi segni sono descritti perché noi abbiamo udito e visto che, e la prima lettera di Giovanni, quello che abbiamo visto, udito, sentito, toccato con le nostre mani, lo diciamo anche a voi. Cioè, è proprio il linguaggio del compimento dell'opera di Cristo. E poi è interessante perché ci sono queste altre due piccole unità. Quella sul profeta: nessuno è profeta in patria. Allora va in Galilea, che sarebbe la sua patria. Infatti aveva detto: nessun profeta è accettato in patria. Però poi dopo va in Galilea e i Galilei lo accolsero perché avevano visto che aveva scacciato i mercanti del Tempio. Quindi, avendo visto cosa aveva fatto durante la festa, lo accolsero. E questo è un piccolo cameo, questa annotazione geografica torna a casa, ma come uno che non si sente a casa e che viene accolto per qualcosa che è successo a Gerusalemme, non a casa. E poi va a Cana, dove ha operato già un miracolo, e viene raggiunto da uno di Cafarnao. E c'è questo miracolo della guarigione a distanza del figlio del funzionario del re. C'è tutta questa strutturazione geografica, no? Che cosa ci viene detto? Ci viene detto che in qualche modo uno non ha più casa, che non c'è bisogno di avere una casa, che siamo tutti di Cafarnao, tutti stranieri sempre, che le dinamiche dell'appartenere a un luogo, che sono l'altro bisogno insieme alla fame e alla sete, mettere le radici, sono spaccate, no? E che si va in Galilea, a Cana di Galilea, per chiedere un miracolo per Cafarnao, dove Gesù è accolto per quello che aveva fatto a Gerusalemme, è il corrispettivo di quello che poco prima ha detto ai discepoli di Giovanni: il figlio dell'uomo non ha una pietra dove posare il capo, non ha una casa. Ma un desiderio: va, tuo figlio vive. Il desiderio di Gesù è che la vita si moltiplichi. Giovanni lo dirà anche teoricamente nel cosiddetto discorso da Dio, capitoli 16-17. Dico queste cose perché il mondo viva. È molto chiara questa faccenda. C'è un desiderio profondo, e il desiderio è che il mondo viva, che il figlio viva, che la fame e la sete vivano, che si possa essere poveri e viventi. È buffo, questo è uno dei pochissimi racconti di miracoli di cui non si dice di che malattia era afflitto. Quando nei racconti dei miracoli non si dice da che malattia, che non si dice cieco, paralitico, sordo, ma si dice che uno è malato, in genere finisce che muore e viene risuscitato da Gesù. Se no si specifica: allora c'era un cieco, c'era un sordo muto, c'era un paralitico. Solo il figlio della vedova di Naim e, come si chiama, Talita Kumi, sono i due racconti di due ragazzi che sono definiti malati, e infatti è una malattia oscura che li conduce alla morte e poi Gesù li risuscita. Qui non si parla di una resurrezione, è una malattia da cui si è guariti, ma è una malattia che ha come contenuto vivere o morire. Non c'è, non si dice che è cieco, che è paralizzato, che si dice che la questione in ballo è che questo figlio viva o muoia, ma non viene richiamato dalla morte, è ancora vivo, benché malato, e la febbre lo lascia a un certo punto, e quindi guarisce. Questo testo mi fa molto, molto pensare al linguaggio che Francesco usa, preferibilmente quando anche in Evangelii Gaudium, ma non solo, spesso nelle omelie deve parlare o parla di alcuni malanni che affliggono i credenti, no? Di alcuni limiti, eccetera, anche nel discorso La Curia, famoso. Non usa mai il registro letterario della colpa, del giusto e dello sbagliato, del vero e del falso, ma usa sempre il registro della malattia, le 15 malattie, anche come proprio espediente retorico, le 15 malattie della curia, in Evangelii Gaudium tutto il linguaggio sull'ammalarsi degli operatori pastorali, del fare in un certo modo, eccetera, no? E se ci pensate un attimo, c'è una delicatezza infinita in questa faccenda, che dice che non giudica le nostre intenzioni, dire a qualcuno che sbaglia, giudica le sue intenzioni. Dirgli che è malato non è mica colpa sua, è una condizione di povertà, no? Di cui lui può essere complice, nel senso che io posso avere avuto comportamenti, modi di vita, stili che hanno peggiorato la mia malattia e quindi sono chiamato a riprendermi e a fare quanto è il mio potere per ricercare di stare bene. Ma la malattia è più misericordiosa del giudizio sulla colpa. E soprattutto per una malattia esiste una cura. Per una colpa serve solo una possibile decisione. O decidi o non decidi di cambiare. Allora, da questo punto di vista mi fa molto pensare questo raccontino finale, posto al fondo di tutto questo ragionamento con la Samaritana e coi discepoli e sulla fame, sulla sete, eccetera. Si può essere malati, è in pericolo di vita perché si rimane schiacciati dai propri bisogni. Per vivere bisogna avere dei desideri, non dei bisogni. Questa è la buona notizia. La buona notizia è che i desideri possono davvero, anche nella realtà, aiutarci a vivere anche quando i nostri bisogni non sono del tutto soddisfatti. Bisogna avere fame di desideri e per questo serve un altro cibo. Basta.